Buongiorno a tutti. Ringrazio il Signore per questa opportunità di poter condividere dei pensieri che da tempo il Signore mi ha messo sul cuore. E voglio iniziare con una piccola storia di un fratello che conosco che mi raccontò che gli avevano regalato un messaggio audio sulla vita di un missionario molto conosciuto, Hudson Taylor, missionario in Cina, che fondò la China Inland Mission. E lui era stato molto ansioso di ascoltare questo messaggio perché conosceva questo missionario, aveva già letto qualche cosa anche su di lui, ed era ansioso di ascoltare dei dettagli sulle prove, sulle varie vicissitudini che aveva sperimentato, anche distrette, sapeva che non aveva avuto una vita facile in Cina come missionario. Finito di ascoltare il messaggio, però, rimase molto perplesso. Non era stato menzionato nulla delle sfide e dei momenti di scoraggiamento di Hudson Taylor. Nessuna menzione degli attacchi personali, degli impasse finanziari, dei dubbi, delle distrette dell'anima. Insomma, praticamente sembrava proiettare la vita di questo servo del Signore sotto il motto: beh, segui e servi Gesù e tutto andrà bene, non avrai mai più problemi, tutto sarà sempre perfetto e meraviglioso. Ma questo era molto lontano, ovviamente, dalla realtà di quello che aveva sperimentato questo servitore del Signore. E così, anche se capisco la motivazione di chi ha prodotto questo messaggio, perché sicuramente colui che l'ha fatto voleva incoraggiare gli ascoltatori a seguire il Signore e quindi ha lasciato via i lati negativi, le difficoltà, le distrette, però non si è reso conto che chi ascoltava quel messaggio, magari non sapeva nulla di questo servitore del Signore, avrebbe probabilmente reagito dicendo: ah beh, bello, fantastico quest'uomo, ma io non sono così, io non avrò mai una vita del genere. E così certe biografie talvolta possono diventare un inciampo piuttosto che un incoraggiamento. E io sono molto grato che nella Bibbia vediamo che invece la Bibbia è molto diversa, non abbellisce o perfeziona in maniera idillica la vita dei suoi protagonisti e veramente non cambia o elabora con Photoshop un'immagine perfetta del servitore del Signore. E invece, anche se è veramente, se tu hai stamattina deciso di seguire il Signore, penso che probabilmente la maggioranza di noi ha preso una decisione per il Signore, sarà stata la decisione migliore nella nostra vita che abbiamo preso, senza dubbio. Però è anche vero che, se è vero che abbiamo la vita eterna e andiamo incontro a un futuro meraviglioso, qui in terra tutti noi sperimentiamo sfide, momenti difficili. Abbiamo cantato prima della notte buia che a volte dobbiamo attraversare. E la Bibbia veramente specifica che seguire il Signore vuol dire anche affrontare momenti di battaglia e di combattimento esistenziale. E abbiamo diversi tra di noi che stanno attraversando anche momenti di prova difficile. Quest'oggi vorrei veramente guardare insieme a voi la vita di Geremia. Allora, voglio leggere per noi il testo da Geremia 20. Chi ha la propria Bibbia può anche aprire la propria Bibbia, altrimenti l'ho messo qui sullo schermo. Geremia 20, versetti da 7 a 11. Vi leggiamo: tu mi hai persuaso, Signore, e io mi sono lasciato persuadere. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno, ognuno si fa beffe di me. Infatti, ogni volta che io parlo, grido violenza e saccheggio. Sì, la parola del Signore per me è un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. Se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa e mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Poiché odo le diffamazioni di molti, lo spavento mi viene da ogni lato, denunciatelo e noi lo accuseremo. Tutti quelli con i quali vivevo in pace spiano se io inciampo e dicono forse si lascerà sviare, noi preveremo contro di lui e ci vendicheremo di lui. Ma il Signore è con me come un potente eroe, perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno. Saranno molto confusi perché non riusciranno. Voglio ancora brevemente pregare. Signore Gesù, grazie per la tua parola. Grazie perché dalla tua parola impariamo così tanto sulla vita di tanti nostri predecessori che hanno camminato per fede, che hanno anche attraversato momenti difficili di scoraggiamento, ma hanno avuto anche la vittoria in te. Signore, da questo testo noi possiamo imparare tanto, ma abbiamo bisogno del tuo Spirito Santo proprio per capire quello che tu vuoi insegnare a ognuno di noi, che forse per ognuno di noi può anche essere qualcosa di diverso stamattina, ma ti chiedo che sarai tu a parlare ai nostri cuori, a guidare nel parlare, nell'ascoltare, e che tutto sia alla gloria tua, Signore, perché noi con la nostra vita siamo nella tua mano, vogliamo dare gloria a te. Amen. Allora, ho intitolato questo messaggio Geremia, un'illustrazione trasparente di un servo di Dio. Puoi mettere avanti? E ho dato tre titoli su cui vorrei parlare: Geremia persuaso, Geremia sovraccaricato e Geremia sopraffatto. Guardiamo il primo punto, Geremia persuaso. Leggiamo nel versetto 7: tu mi hai persuaso, Signore, e io mi sono lasciato persuadere, tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Qui parla un uomo che è stato uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento. Ha servito il Signore, lo ha seguito per quasi 41 anni, ha servito il Signore sotto diversi re, iniziando dall'impero Assiro ancora per 2 anni, poi ha iniziato a venire su l'impero babilonese. È un uomo di Dio che parlava senza compromessi, che è stato chiamato fin da giovane, nella giovane età, è stato fedele al Signore, perspicace e sincero nei suoi giudizi, e parla, nel nostro contesto, lui parla praticamente dopo essere stato percosso, essere stato messo in carcere, poi era stato liberato, lo leggiamo capitolo 20, versetto 2, dove Pascur, il re, percosse il profeta Geremia, lo mise nei ceppi nella prigione, che era presso la porta superiore di Beniamino. E poi, nel versetto 3, Pascur lo liberò e Geremia gli porta un messaggio da parte del Signore. E Geremia adesso però, mentre parla in questi versetti, quello che abbiamo letto, sta praticamente attraversando delle circostanze dove è arrivato a un limite. Sembra che qualcosa dentro gli si sia spezzato. Sembra che abbia perso la gioia del servire il Signore. E sta attraversando una notte buia, come prima abbiamo cantato. Esprime il suo stato d'animo dicendo: tu mi hai persuaso, Signore. Come quando magari tu sei stato persuaso, non so se ti è mai capitato, che magari un agente dell'Enel è venuto e ti ha persuaso a firmare un nuovo contratto, magari qualche altro ente, e ti fanno un contratto e tu firmi, ma non sei veramente convinto, non l'hai fatto di tutto cuore, dopo magari ti sei pentito. E Geremia sentiva che c'era poca efficacia autorità in ciò che aveva detto da parte del Signore, che doveva sempre predicare, che la gente non era convinta, e quindi arriva a uno stato d'animo dove è esaurito, non ne può più. E non è l'unico passo in Geremia, nel libro, che troviamo, anche capitolo 15, per esempio, versetto 18, dice: «Vuoi tu essere per me come una sorgente illusoria, come un'acqua che non dura?» Geremia praticamente combatte con Dio, con la sua chiamata, col servizio al quale è stato chiamato, ed è pieno di dubbi. E fratelli e sorelle, capita veramente, può succedere, che i dubbi, le contestazioni, i combattimenti sorgono in un dato momento della nostra vita, in una certa fase. Ed è sbagliato se cerchiamo di negarlo. È vero, i dubbi vanno combattuti, non sono utili o buoni, ma è profondamente errato se cerchiamo di negarli, come se non esistessero nella nostra vita. Perché la parola di Dio non nasconde che c'erano uomini e donne che hanno avuto dubbi, hanno avuto momenti difficili. E anzi, lo rivela apertamente. Basta leggere, per esempio, il Salmo 22, in cui Davide veramente, che era un re benedetto, unto, a un certo punto non comprende l'infamia, il disprezzo e tutte le resistenze, e si sente abbandonato e non comprende, e i dubbi salgono nel suo cuore. O pensate a Giovanni Battista, che in prigione a un certo punto manda i suoi discepoli e chiede a Gesù di chiedere a Gesù se lui veramente è il Messia. Non è più certo su Gesù. Mi sono sbagliato? Mi sono fatto solo persuadere? Gesù non è quello che dice di essere? O pensiamo ad Elia nel deserto, che dopo aver sconfitto tutti i falsi sacerdoti, servitori di Baal, è confuso, pieno di contestazione con Dio, sentendosi abbandonato. La Bibbia non tace questa disperazione di questi grandi uomini, e anzi abbiamo per esempio i Salmi di Lamento, abbiamo tutto un libro, il libro delle Lamentazioni di Geremia, testi in cui veramente le persone esprimono apertamente i loro dubbi, le domande, le contestazioni che hanno. E quindi è importante, puoi mettere l'altra slide, è importante che sappiamo e accettiamo che ci sono questi dubbi e possiamo dire ed esporlo a Dio apertamente, perché questa è la soluzione, portare a Dio queste cose. Inoltre la lode, la prossima, lode e ringraziamento è sicuramente una cosa fondamentale che ci riporta a portare il nostro sguardo sempre su Dio e su chi Dio è. Ma sapremo dalle scritture che è normale che possiamo passare dei momenti difficili, e che sollievo che la parola di Dio mi incoraggia ad essere onesto, trasparente e portare a Dio questi miei stati d'animo. E non devo magari essere assalito e dire: ah, ma forse non sono vero credente perché ho questi sentimenti, o addirittura magari mi viene di accusare Dio in certi momenti. Può capitare, ma so che posso portare ogni cosa al Signore. Noi stiamo vivendo veramente dei momenti un po' difficili dopo 28 anni di ministero, ed è vero che talvolta ci siamo sentiti come attraversare una nebbia, dove ancora non si vede un traguardo, non vediamo quello dove vorremmo andare, o stiamo ancora pregando perché il Signore possa veramente confermare una chiamata che abbiamo pensato di percepire. Ma il Signore è fedele. In questo periodo devo dire che Rosa e io abbiamo avuto tanto beneficio dal leggere insieme e pregare i salmi, un salmo al giorno, approfondirlo, pregarlo e leggerlo insieme. È una grande benedizione, ma qualsiasi parola ovviamente della Bibbia, non dico che solo i salmi, noi abbiamo scelto di prendere i salmi. Ma voglio dire, stamattina, se anche tu forse ti trovi in una situazione simile, io ti voglio incoraggiare a proprio esternare le tue domande, le tue contestazioni. Sappi che Dio è forte, lo sopporta, non ti rigetterà perché sei onesto o perché sei trasparente, ti apri e gli parli di quello che hai veramente dentro. Il filosofo greco, il filosofo e credente Kierkegaard disse una volta: non c'è nulla di più nocivo per il cristianesimo del recitare l'essere credenti ed avere fede e quindi di non essere autentici. Voglio farvi un esempio molto pratico ora. Questo purtroppo, scusatemi, vale per quelli che hanno dei figli. Se tu hai un figlio che viene bullizzato a scuola e sai che sta attraversando un periodo difficile e quando torna da scuola gli chiedi: beh, com'è andata oggi a scuola? E tuo figlio o tua figlia ti rispondesse: ah, tutto bene, tutti mi amano, mi stimano, sono sicuro che ne saresti molto rattristato, perché rivelerebbe che tuo figlio o tua figlia non ha fiducia in te di potersi aprire e dire la verità, dire come si sente veramente. E così è con Dio. Sarebbe profondamente rattristato se gli nascondiamo i nostri dubbi, le nostre perplessità, il nostro stato d'animo. Possiamo andare invece con fiducia a Lui, perché Lui è l'artefice della nostra fede che ce l'ha data. Allora, ci sono due cose che possono succedere, vorrei mettere la prossima slide, che come si può affrontare, diciamo, lo stato d'animo una volta che si tramuta, e può succedere che si tramuta in aggressività, e questo è quando si cerca di coprire questo stato d'animo o ad affrontarlo in maniera dura, cercando di reprimere quello che non deve essere e dire: ma no, non esiste, non può essere, la durezza praticamente però fa scomparire poi l'amore e ci porta, ci induce a mettere una maschera, a vivere una parvenza spirituale che non è sana, e quindi non siamo più veramente trasparenti e autentici figli di Dio. Il secondo modo è l'elaborazione in una maniera depressiva, nel senso che non ci si rivolge ad altri, si cerca da soli di risolvere il problema e diciamo: ma è tutto falso, e magari quello che a 14 anni bruciava nel mio cuore per il Signore a 26 anni è diventato solo più un lumignolo, e dopo i 40 ormai sei praticamente spento, oppure penso: ma è stata tutta una fata morgana. E questo porta veramente alla depressione e a demolire la fede. E nessuno di questi due metodi è quello che Dio vuole per noi. Dio non vuole che dobbiamo comportarci in uno di questi modi. Dio non ha scelto dei supereroi, e questo la parola ce lo dimostra. Non sceglie solo persone perfette, sempre sorridenti, ma nella sua parola ci presenta dei figli che soffrono, che hanno grandi difficoltà, come anche Geremia. Geremia è stato picchiato, perseguitato, escluso, emarginato, gettato a un certo punto addirittura in un pozzo, poi è stato deportato, e anche se poi non sappiamo più nulla da quando l'hanno deportato in Geremia, in Egitto, si pensa che probabilmente dopo diversi anni, almeno così dice la tradizione, è stato lapidato dai suoi concittadini. Quindi, però, Geremia non ha mai abbellito o nascosto gli avvenimenti in quello che troviamo scritto. È una testimonianza vivente e trasparente di come ha gridato a Dio e come lui ha vissuto fino in fondo la sua fede. È stato autentico ma fedele al Signore, perché aveva fiducia nel Signore e portava apertamente ogni cosa, anche se si sentiva persuaso, come qui che abbiamo letto, e persuaso ad un servizio che magari non aveva desiderato, ma lo porta al Signore. Ora stamattina vorrei chiederti: forse tu non sei tu che ti senti in questo momento in una fase così, però forse tu sei vicino a un fratello, a una sorella che sta attraversando una fase del genere. Allora vorrei chiederti, un prossimo slide, che puoi chiederti: come reagisco quando ho qualcuno vicino che vive una situazione simile? Sostengo in maniera giusta il fratello o la sorella? lo incoraggio o la incoraggio ad essere autentica, onesta, o piuttosto magari con quello che dico o come mi comporto la spingo piuttosto a mettere, sì, a reprimere il suo stato d'animo e a portare una maschera? Chiediamoci onestamente queste domande perché è importante. Secondo punto che vorrei arrivare è Geremia sovraccaricato. Vediamo al versetto 7-8 che dice a un certo punto: io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno, ognuno si fa beffe di me. Infatti ogni volta che io parlo, grido, violenza e saccheggio. Sì, la parola del Signore per me è un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. Geremia condivide poi come i suoi conoscenti non lo lasciavano in pace, e anzi lo spiano, e quello lo leggiamo poi nel versetto 10 praticamente, anche che è ancora più forte, quando leggiamo: poiché odo le diffamazioni di molti, lo spavento mi viene da ogni lato, denunciatolo, a noi lo accuseremo. Tutti quelli quali vivevo in pace spiano se io inciampo, dicono forse si lascerà sviare, noi proveremo contro di lui e ci vendicheremo di lui. Quindi si trova in una situazione in cui, a causa della sua predicazione della parola di Dio, tutti sperano di farlo cadere, non vogliono ascoltarlo, non vogliono proprio ascoltare il suo messaggio da parte di Dio. Geremia aveva appunto nei versetti, nei primi sette versetti, lo leggiamo del capitolo, aveva praticamente profetizzato la caduta di Gerusalemme e la vincita dell'impero babilonese. E però i suoi concittadini non volevano ascoltare né lui né Dio. E Dio manda però sempre di nuovo Geremia a predicare, ad avvertire il popolo, ad esortare, a cambiare il loro cuore, il loro modo di vivere, a rivolgersi a Dio, a convertirsi. Ma a un certo punto Geremia qui appunto dice: non ce la faccio più, Signore, io non ce la faccio più, non riesco più a sopportare questo carico così pesante, solo predicare giudizio, essere solo un antagonista della gente, sentirsi sempre la gente contro. È molto più facile essere un profeta come quelli intorno al re, no? Che predicavano sempre cose belle, un futuro roseo, positivo, ma questi profeti non erano veri profeti. Dio non li aveva incaricati, non gli aveva dato il mandato con l'ispirazione divina di quello che dovevano dire. Però Geremia a un certo punto dice: ma basta, insomma, sempre solo predicare giudizio, sempre solo predicare e avere la gente contro, non ce la faccio più. È molto più semplice il Vangelo della prosperità, che promette lunga vita, buona salute, tanti soldi, successo. Questi sì che ovviamente sono messaggi che si vogliono ascoltare. E sapete, mi è capitato anche su YouTube qualcuno che mi ha condiviso messaggi che, insomma, sembrano un po' andare per questo filo, dicono solo le cose incoraggianti, sempre certe cose anche vere, ma se non parlano mai di quello che il Signore ci esorta, a convertirci, a confessare i nostri peccati, a chiedere perdono per quello che, dove siamo stati anche mancanti davanti a un Dio tre volte santo, allora c'è qualcosa che forse non va. L'esilio era inevitabile senza un cambiamento interiore, e questo Geremia lo ha predicato fedelmente. Ma non c'è una reazione positiva, c'è solo ostilità, e Geremia si sente sovraccaricato dal peso di questi messaggi. Si potrebbe dire che sta vivendo un certo tipo di burnout, si userebbe oggi questa espressione inglese di esaurimento proprio. E ripetutamente nelle scritture troviamo che uomini e donne sono stati schiacciati, sovraccaricati dalla responsabilità da parte di Dio. Elia nel deserto è un classico esempio di burnout, dove lui a un certo punto corre via sotto un albero e dice: voglio morire, non ce la faccio più. Era esaurito dopo il grande combattimento, la vittoria che aveva avuto sui profeti falsi di Isabel, ma la persecuzione di Isabel lo mette KO. Un momento proprio di essere sovraccaricato. Penso a Asaf, al Salmo 73, molti di noi lo conoscono bene, dove proprio Asaf si sfoga, non capisce più cosa sta succedendo, dice: ma non è possibile, io servo il Signore, io veramente sono fedele a Lui, porto la Sua parola, ti seguo, ma devo sempre soffrire, mentre tutti gli altri che non vogliono sapere di Dio stanno bene. Hanno una vita facile, non hanno difficoltà, non hanno problemi. Ma com'è possibile? Io non lo capisco. Completamente sovraccaricato. Ma ricordiamoci, noi siamo servi di Dio se abbiamo creduto in Cristo come nostro Signore e Salvatore. E se servo Dio e non gli uomini, può capitare che mi sento sovraccaricato. C'è una probabilità che devo mettere in conto. Pensiamo solo al grande mandato. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Fare discepoli tutti i popoli. Se prendiamo sul serio questa parola, significa che il nostro incarico, la nostra chiamata, non è solo di predicare qui a Modena. Noi abbiamo la responsabilità che l'Evangelo arrivi alla fine dell'estremità della terra. Un incarico grande. Questo mandato di essere suoi ambasciatori, essere luce, sale, è veramente grande e posso sentirmi sovraccaricato. Ma la ragione, se servo Dio, è che Lui mi ha dato un incarico. Io servo sulla base dell'incarico, non del successo, non di tutto quello che magari la gente mi potrebbe applaudire o si potrebbe convertire. Non è rilevante se avrò successo o il plauso della gente. Anzi, è molto più probabile che la maggior parte della gente non voglia ascoltarmi, non applaudirà, perché non vuole ubbidire a Dio e piegare le sue ginocchia davanti a un Dio onnipotente che chiederà loro di cambiare la loro vita. Noi siamo il sale del mondo, non il miele. Devo mettere l'altra. E questo significa che molto spesso possiamo sentire questo peso della responsabilità, l'incarico che ci diventa pesante, perché non sopportiamo l'ostilità. E sono convinto che molti di voi l'avranno forse in parte sperimentato questo. Quando diventa difficile sul posto di lavoro perché si testimonia e ci si ritrova tutti i colleghi magari contro, o in famiglia, tra i parenti, tra i conoscenti, che iniziano a esserci delle inimicizie forti. Certo, in chiesa, qua, tra di noi, è semplice dare testimonianza, ma quando iniziamo a testimoniare, a prendere sul serio l'incarico di essere testimoni, di essere il sale del mondo e la luce del mondo, possiamo sentirci affranti e sovraccaricati. Ma possiamo sapere che questo va di pari passo con l'essere seguace di Cristo, perché Dio mi ha dato una chiamata, ma devo essere fedele a questa chiamata. E voglio farvi un esempio. Cioè, se ho un incarico, per esempio un medico, un avvocato, un giudice, non può agire solo per avere l'approvazione delle persone. Il medico non, sì, deve essere medico e curare il paziente, l'avvocato deve difendere il suo addetto e il giudice deve giudicare in maniera retta indipendentemente dall'approvazione. Se un medico dicesse al suo paziente: ah, va tutto bene, stai bene, non ti preoccupare, però c'è una diagnosi grave, non sarebbe giusto. Quindi io devo, anche come credente, riferire le cose come stanno per via dell'incarico che Cristo mi ha dato. Devo testimoniare di Cristo, costi quel che costi, indipendentemente se questo messaggio piace all'ascoltatore o no. Non posso tralasciare la serietà, la realtà di un'eternità all'inferno, e questo solo per non spaventare le persone con cui io ho a che fare. Le conseguenze? Beh, è facile, l'abbiamo detto. Il mondo non vuole sentire questo messaggio perché non ha intenzione solitamente di arrivare al pentimento, e quindi ci sarà ostilità. Ma cosa importa? L'Apostolo Paolo lo testimonia di tutto quello che lui ha dovuto sopportare in 2 Corinzi 11, 24, 28. Leggetelo a casa, vi do un piccolo compito, ma è incredibile quello che lui ha dovuto sopportare. Ma che importa ai Romani? Lui dice, Romani 8, 18, devo mettere, infatti ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Cara sorella, caro fratello, indipendentemente dall'incarico che Dio ha dato a te, nella tua famiglia, nel tuo vicinato, sul posto di lavoro o lì dove vivi, voglio dirti che se prendi sul serio l'incarico, è probabile che tu puoi arrivare a sentirti sovraccaricato, perché non è mai facile amare, perdonare, essere sinceri e dire la verità. Questo può sovraccaricarci, ma il Signore ci ha chiamato a prendere la nostra croce e seguirlo. La croce non è una cosa bella, era uno strumento di tortura. E a volte può capitare che è un grosso, grosso peso. Ma, ecco, c'è il ma di Dio. Il Salmo 68, 19 dice che dove il Signore ci mette un peso, Egli ci aiuterà anche a portarlo. O penso a 1 Corinzi 3, 13, no, 10, 13, dove dice Dio è fedele e non permetterà che tu sia provato oltre le tue forze, ma con la prova ti darà la via di uscirne affinché tu la possa sopportare. Ora voglio chiederti di nuovo, forse tu non sei in questa situazione di un peso, ma hai un fratello, una sorella che si sente così, sovraccaricato, sovraccaricata, e dici non ne posso più. Allora come reagisci? Come puoi aiutarla? Ricordiamoci di Galati 2:20, 6:2, che dice portate i pesi gli uni degli altri e adempirete la legge di Cristo. Se lui o lei pensa o ha espresso magari a parole o anche solo col suo atteggiamento non ne posso più, sono esausto, la mia fede è troppo piccola, allora vai dal fratello, dalla sorella, incoraggialo, mettigli un braccio sulle spalle. Fagli capire che tu ci sei, che lo ascolti, che lo capisci, che veramente porti con lui il suo peso. Le resistenze alla nostra testimonianza sono normali, le hanno sperimentate Geremia, Elia, Lutero, Hudson Taylor, tanti grandi servitori del Signore, e non solo di essere sovraccaricati o essere persuasi, ma anche del fatto di essere sopraffatti. E qui veniamo, se qualcuno pensa, ah, ma che predicazione pesante, che in effetti avete anche un po' ragione. Vediamo Geremia sopraffatto, il terzo punto, perché Geremia, anche se articola dettagliatamente questa sua sofferenza, la sua battaglia, e se sentirsi sovraccaricato, lui anche dice che è sopraffatto da due cose. Uno è la parola di Dio e la seconda è il fatto che Dio lo accompagna. Versetto 9, se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome. Vediamo che Geremia è così stremato che pensa basta, mi arrendo, io non parlo più, chiudo la mia bocca, metto via questo mio servizio, la chiamata, l'incarico, perché non ne posso più. Ma poi dice e continua, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo, ma non posso. La parola di Dio brucia in lui, è più forte di tutta la sua disperazione, di tutto il suo dispiacere e dolore. E questo lo fa perseverare, perché la parola di Dio è più forte, più potente di qualsiasi esplosivo nel mondo. E Geremia è servo di questa parola di Dio. Lui non può nascondere questa sua parola. La parola è una forza e agisce potentemente dentro di lui. Nel nostro mondo tutto ha una fine, ma solo la parola di Dio nei secoli è sempre rimasta la stessa, eterna, affidabile, potente, che ha incoraggiato, rinforzato, sostenuto migliaia, migliaia, sì, milioni di figli di Dio. Quando hai contatto con questa parola, sperimenterai cose meravigliose e veramente sperimenterai come ti brucia dentro e non puoi fare a meno di parlarne, di condividerla, di parlare ad altri di quello che questa parola ha fatto nella tua vita anche in modo particolare. È vero, si può essere in crisi, è vero, possiamo avere tante domande e momenti bui, attraversare una notte, quando si pensa non ne posso più, ma poi la parola arriva con forza e ci sostiene. Penso solo al centurione che manda da Gesù un suo servo per chiedere che il suo servo possa, aveva un altro servo che era malato, che possa essere guarito. E Gesù era disposto a venire in casa di questo centurione, di questo pagano, possiamo dire, ma poi a un certo punto stava facendo, questo centurione gli manda un altro servo e gli dice: guarda, non sono degno che vieni a casa mia, di solo una parola e il mio servo vivrà. Una sola parola. La parola ha potenza. La parola, basta una parola del Signore e possiamo essere come risorti. Leggiamo in Ebrei: la parola di Dio vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, penetra fino a dividere l'anima dallo spirito, le ginture dalle midolla, giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Per questo sono un servo dell'Iddio vivente e della sua parola, perché questa parola di Dio è qualcosa di unico, che mi ha veramente sempre di nuovo nella mia vita, ormai sono più di 35 anni che sono credente, mi ha sostenuto, mi ha dato forza. E devo dire che non è solo una mia idea fissa, ma la parola è vivente, efficace, lo testimonia tantissimi figli di Dio. Se guardiamo indietro nella storia, anche nella storia soprattutto dei missionari, come la parola di Dio sempre di nuovo li ha fortificati, li ha sostenuti, improvvisamente è diventato come una forza quando erano a terra, che li ha fatto risalire e andare avanti. E non è come magari le parole dei sapienti, di qualche saggio, di qualche meditazione orientale, di un posto dove dicono no, ah, ma devi fare un pellegrinaggio, ah, ma devi andare a sentire questo saggio. No. La parola di Dio è una forza, è un'arma incredibile, perché la parola di Dio è Gesù stesso, Gesù è la parola, e quando incontriamo Gesù, incontriamo il Salvatore, incontriamo il Creatore dei cieli e della terra, di ogni cosa, è colui che ci ha dato la fede e che ci sostiene. Voglio arrivare alla fine perché mi sono già prolungato, ma solo dire ancora, lui viene anche sopraffatto, Geremia, da Dio, dal fatto che Dio lo accompagna. Egli era stato abbandonato dai suoi parenti, dai suoi amici, dai cittadini di Gerusalemme, il re era contro di lui, i sacerdoti erano contro di lui, tutti in fin dei conti erano contro di lui e, come abbiamo detto, ha dovuto affrontare tante diverse difficoltà e la solitudine di sentirsi proprio solo nel suo messaggio. Ma lui dice: ma il Signore è con me come un potente eroe, versetto 11. Malgrado tutte le circostanze, le domande, le sofferenze, i dubbi, lui dice: ma il Signore è con me come un potente eroe. La generazione più giovane, anche noi siamo stati piccoli, amavamo i supereroi, adesso si stanno moltiplicando tutti i film dei supereroi al cinema, no? Pensate avere un supereroe al vostro fianco, o un Superman, o non so, qualcuno che veramente ti salva sempre. Se c'è il Signore onnipotente, che non può mai essere sconfitto, accanto a noi, cosa possiamo chiedere di più? C'è una cosa che è più forte del Dio onnipotente, dell'El Shaddai. Geremia non ha altro, ma non necessita neanche di altro, perché sa che il Signore è con lui, Gesù è con noi, che siamo suoi figli, ed è una promessa che lui ci ha fatto. Gesù non ci assicura nessuna grande gioia, mega vincita, nessuna felicità idilliaca, non ci assicura neanche una salute ferrea, o un matrimonio sempre riuscito, o sempre successo nel lavoro. No, nel servizio per il Signore può darsi che non avremo neanche successo, ma se siamo fedeli al Signore e dimoriamo in Lui, avremo frutto. Perché dice la parola, colui che dimora in me e nel quale io dimoro, dice Gesù, porta molto frutto. L'unica cosa davvero sicura è che Dio è con noi. E quando è Dio con noi, nulla ci può spaventare. È vero, Mosè, mi direte, beh, ma Mosè ha avuto quell'incarico di mandare, di liberare il popolo di Israele dall'Egitto, e infatti vediamo che quando Dio gli appare dal puro pruno ardente, gli dà questo incarico, lui è sopraffatto da questo incarico, inventa 3.000 scuse, e dice, ma no, ma io chi sono alla fine, no? Ma manda qualcun altro. Ma il Signore gli si rivela, io sono Yahweh, io sono colui che sono, io andrò con te, io andrò con te. E con questo nome Mosè è andato. È riuscito ad assolvere il suo incarico, a portare il popolo anche dopo 40 anni nel deserto, alle porte della terra promessa. Poi Giosuè ha preso le redini in mano, ha portato veramente, ha fatto entrare il popolo nella terra promessa. Ma malgrado l'incarico era pesante e stravolgente, e il popolo molto spesso ribelle, Mosè, perché aveva il Signore con sé, accanto a sé, ha assolto il suo incarico. Pensiamo al Salmo 23, tu sei con me, il tuo bastone, la tua verga mi danno sicurezza. Ma prima del Salmo 23 c'è questo Salmo 22, in cui veramente Davide dà sfogo a tutta la sua frustrazione, ai suoi dubbi, alle sue difficoltà. Lui che era fuggito davanti a re Saul, davanti addirittura al suo figlio Absalom, dovette continuamente combattere contro i filistei, ma il Signore era al suo fianco, era presente, lo rassicurò continuamente e gli dava forza. Ho menzionato prima il mandato. Andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, che può sembrare un incarico stravolgente, che potrebbe schiacciarci e sopraffarci, dover evangelizzare tutto il mondo, insomma, nella nostra piccola realtà modenese diciamo, va, come posso evangelizzare tutto il mondo? Ma il Signore dice, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Dio è con noi e per questo non dobbiamo temere, perché Lui ha promesso che ci accompagnerà anche se c'è un'immensità di incarico. La grandezza di Dio, del Dio vivente e onnipotente che è al nostro fianco, ci fa superare ogni ostacolo, ogni valle oscura, ogni periodo di nebbia in cui ancora ci troviamo un po' dentro, ma so che ne usciremo fuori. L'Apostolo Paolo testimonia la seconda epistola a Timoteo 4,16, nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ma il Signore è stato con me e mi ha fortificato. Gesù è stato al suo fianco. Allora oggi voglio incoraggiarti, voglio incoraggiare ognuno di voi. Mi rendo conto che adesso ho guardato sempre in questa direzione, non da voi, scusatemi. Il Signore veramente è fedele, è al tuo fianco. Quindi se ti senti appesantito, sopraffatto, persuaso e non vedi ancora la luce, non metterlo a tacere. Non cercare di negare questo periodo o questo stato d'animo, ma sii onesto davanti al Signore e magari con una sorella, con un fratello che ti può essere accanto e aiutarti in questa fase. Gesù poi soprattutto è con te. Lui cammina al tuo fianco perché è il buon pastore. E appunto Davide diceva, quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, lui è con me. Il Signore è stato con Hudson Taylor, è stato con Geremia, e io prego per te che il Signore, il Re del Re, il Signore degli eserciti, l'Onnipotente, l'Altissimo, ti possa rassicurare, rafforzare, darti conforto e coraggio a non mollare, qualsiasi siano le tue circostanze oggi. Sappi che Dio è fedele, Cristo è lì, vive dentro di te col suo Spirito Santo se tu gli hai affidato la tua vita. Se invece non gli hai affidato ancora la tua vita, stamattina ti incoraggio, piega le tue ginocchia davanti a Lui, confessagli i tuoi peccati, accoglilo come tuo Signore e Salvatore, perché allora saprai che sarà sempre con te e qualunque valle oscura che dovrai attraversare, Lui camminerà accanto a te. Il Signore ti benedica. Amen.